Abramo?
Georges Brassens. Ma, come direbbe Alessandro Manzoni, chi era costui? Un uomo riservato, timido, non certo l'orso, o prendendo a prestito il titolo di una delle sue canzoni più note, il gorilla che taluni dipingono, che gronda sudore a ogni esibizione, antidivo per eccellenza, uno niente bugie, niente artifici, niente scandali, uno che resta intatto, se stesso fino alla fine, e che a metà degli anni 50 in Francia diventa l'idolo di un pubblico vastissimo e più in là, per tutti, uno dei più grandi poeti del Novecento. L'anarchico, che non fa proprio una dottrina totalmente, ma preferisce adattarla alla sua personalità, viverla in modo del tutto originale. Non abbraccia mai un'ideologia, preferisce che l'ideologia abbracci lui, che detesta unirsi a un gregge e sostiene: amo il pensiero solitario, detesto le pecore. Il suo anarchismo singolare è incline alla satira e all'ironia, dice: sono talmente anarchico che attraverso sulle strisce pedonali per non avere a che fare con la gendarmeria. Uno che, al di là di trovare in loro parecchie corrispondenti con il suo individualismo e il suo desiderio di indipendenza, predilige i gatti perché afferma: non esistono i gatti poliziotto. Che filosoficamente considera i soldi come qualcosa di poco decoroso, che non riconosce alcun valore al matrimonio perché l'amore diventa più bello quando si è sbarazzato del senso della proprietà, e precisa: non scagliate la pietra contro la moglie adultera, dietro ci sono io. Diceva: sono pudico, preferisco l'ironia alle grandi dichiarazioni, non ho mai detto ti amo a una donna. Non ti odio per niente, dice di più e va più lontano di ti amo. L'agnostico, che alla domanda Dio esiste, risponde: se Dio esiste, esagera. Geniale e ironico senza eguali, al culmine del successo, a un giornalista che gli chiede: maestro, cosa fate la mattina appena sveglio? Memorabile risponde: solitamente mi rivesto e torno a casa. La sua vita e la sua morte somigliano alle sue canzoni. Uno che è le sue canzoni. Parole che suonano e musica che parla. Dove vivo lo dico a ragione, ho una cattiva reputazione. Che mi agiti o passi la mano, passo comunque per un tipo strano. Ma non faccio male o torto a nessuno, seguo la mia strada tranquillo e buono. Ma la gente non ha simpatia verso chi segue un'altra via. No, la gente non ha simpatia verso chi segue un'altra via. E tutti sparlano di me, tranne i muti, ahimè va da sé. Giorno di festa nazionale, sto chiuso in casa, mi sento male. Musica e banda che tengono il passo, per i miei gusti fan troppo chiasso. Ma non faccio male o torto a nessuno, se non ascolto dei tromboni il suono. Ma la gente non ha simpatia verso chi segue un'altra via. No, la gente non ha simpatia verso chi segue un'altra via. E tutti indicano me, tranne i monchi, ahimè va da sé. Quando incrocio un ladro da poco, inseguito da chi non sta al gioco, allungo la gamba e perché tacere, chi non sta al gioco lo faccio cadere. Ma non faccio male o torto a nessuno, se lascio scappare un povero uomo. Me le brave gens ne me pas que, l'on suivi notre route que. Non le brave gens ne me pas que, lo si vino tro rute che tutti si avventan su di me, tranne gli storpi, ahimè va da sé. Ci vuole un indovino per sapere qual è il mio destino. Se troveranno una corda una sola, sentirò stretto un nodo alla gola. Ma non faccio male o torto a nessuno, se non seguo il gregge sono quel che sono. Ma la gente non ha simpatia verso chi segue un'altra via. No, la gente non ha simpatia verso chi segue un'altra via. Mi vedranno tutti a testa in giù, tranne i ciechi e chi non c'è più.
Alberto Patrucco, buonasera, buonasera a chi è presente qua nell'auditorium Demetrio Stratos a Radio Popolare, buonasera a chi ci sta ascoltando dal Tinello Maron di casa loro, se poi non è marrone di un altro colore, ma era una citazione. Buonasera, una serata questa dove abbiamo voluto fare un po', per usare un termine elegante, gli sboroni. Tutto il mondo guarda Sanremo, noi abbiamo deciso di andare oltre, siamo arrivati a Sanremo, non ci siamo fermati, superiamo il confine, andiamo in Francia, arriviamo fino ad Antibes. Arriviamo fino ad Antibes perché questa sera, oltre ad Alberto Patrucco, con noi c'è anche Laura Magni, che salutiamo con un applauso innanzitutto. Laura è autrice di Storia Swing intorno a Fernandez, un romanzo di cui ora andremo a parlare, mentre invece Alberto è autore di un libro che si chiama A Brassens, e già ci ha introdotto il personaggio, il mito Brassens, un libro scritto a quattro mani insieme a Lorraine Valois. Ma è vero che se lo incontri per strada non lo sai riconoscere?
Sì, la storia di questo libro è intrigante, adesso non so per quanto lo possa essere per tutti, ma per me lo è stato moltissimo. Breve, cercherò di essere il più breve possibile. Allora, ricevo illo tempore una mail da parte appunto di tal Valois, che io non conoscevo, scritta rigorosamente in francese. Dico, ma sarà una solita mail che spaccia qualche vitamina prodigiosa, qualche attrezzo,
un modello chimico, una marca di pastis,
non so, ecco, robe così, che chiede, insomma, io ho preso questo, ho sentito questo suo disco bellissimo, eccetera eccetera, scrivo rigorosamente in francese, potrei, ma capisco l'italiano. Beh, morale, ci mettiamo in contatto, e esce questa, volevo un disco che non trovava, e io, uno dei miei, perché sai che queste cose sono un po' introvabili, e io col senso degli affari che mi è proprio dico, ma te lo giro io, ci metto un attimo, insomma, chiaramente, no? Allora dice, ricevo una mail di risposta, per me oggi è Natale, ma che bella situazione, ma che grande, no? Non mi aspettavo un impatto, vabbè, morale. E poi ci si comincia a chiacchierare di Brassens, che apre molti spunti e punti di vista. Cosa pensi di questa canzone? Io rigorosamente in italiano, lui rigorosamente in francese, no? Lui mi risponde. E comincia, esce che, allora intanto è docente di spagnolo, abitava a Parigi, adesso si è trasferito in Borgogna, è un appassionatissimo Brassens, è un collezionista di dischi, mi gira dei dischi, cominciamo a discutere un po' di alcune cose. Nel 2021 l'editore, pagina 1, mi dice, ma faresti un libro su Brassens? E la mia risposta è sempre no, non posso permettermelo, no. Però mi viene in mente, perché io intanto quelle mail le avevo salvate con nome, e di trovare un'idea intorno a questo libro, che non era chiaramente quella di fare una biografia, perché insomma, due note su Brassens le si trovano, no? In giro. E allora comincio a pensarci e dico, ma si potrebbe fare forse un non libro su Brassens, cioè nel senso, ma Brassens, il suo modo di fare canzone, il suo modo di essere anarchico, il suo modo di essere Brassens, perché suo malgrado poi è un punto di riferimento importante per la cultura, eccetera, no? Di approcciarsi alla vita, all'amore, alla morte. E nasce questa. Che ne dici? Che scrivo rigorosamente in italiano a Laurent Valois. Beh, morale, questa storia è andata avanti, abbiamo fatto questo libro, eravamo anziché amici di penna, amici di tastiera, perché ci rispondo, no? Io salvavo queste mail, cioè gli inviavo i capitoli in italiano, ed è nato questo libro, e io non abbiamo i telefoni, ancora oggi non ce li abbiamo. E quando ho conosciuto Laurent Valois, a libro pubblicato a Parigi per una presentazione libro nell'anno 2022, e lì ci siamo conosciuti.
Vabbè, allora se lo incontri a Piazzale Corvetto lo riconosci.
Oggi sì. Ma fino allora no. E Laura, anche oggi conserviamo questo rapporto senza telefoni, ci si scrive.
Ci si scrive. Bene. Tu l'hai scritto da sola.
Bene così?
Sì, sì, va bene, chiediamo a Zacca, che ringraziamo, che sta curando la regia. Sì, tutto a posto.
Sì.
Adesso poi parliamo del romanzo, ma approfittiamo, visto che siamo partiti con la musica, un aspetto che forse non tutti hanno presente. Abbiamo ricordato che nel titolo Storia Swing intorno a Fernandez si cita lo swing, abbiamo detto che parzialmente, poi parleremo anche delle diverse geografie che troviamo all'interno di questo libro, uno degli epicentri è Antibes, e Antibes con lo swing ha avuto a che fare.
Tantissimo. Allora, intanto faccio una precisazione, visto che hai parlato del titolo. Si intitola Storia Swing, io lo chiamo Fernandez perché Fernandez è pronunciato da una popolana marsigliese ignorante e lei lo chiama Fernandez. Allora, volevo dire che in questo libro non c'entrano né lo swing né Fernandez. Cioè, lo swing non è il tema del libro e Fernandez è un personaggio inessenziale. Di per sé è vuoto, non è un personaggio affascinante, ma è come l'occhio del ciclone, attorno a lui si svolge tutto, ruota tutto. E quindi questo qua è un titolo costruito su due assenze molto forti. Lo swing in realtà non è affatto un'assenza, soprattutto ad Antibes, perché Antibes-Juan Le Pen, che è un unico comune, anche se sembrano due cittadine anche dall'anima molto diversa, oltre che separate, è stato il punto di approdo dello swing e del jazz in Europa. È stato Cole Porter nel 1921 a innamorarsi di questo posto e è arrivato con la sua collezione di 78 giri, si è innamorato di tutta la zona e ha affittato una villa e ha invitato Gerald Murphy, che era un magnate americano, un grosso commerciante di pellami, che è arrivato con la moglie e i due sono stati l'epicentro di una rivoluzione culturale per la Costa Azzurra. Considerate che la Costa Azzurra era un regno di teste coronate, affaristi, corti scalchignate che giravano loro intorno, stuoli di cortigiane, biscazzieri che cercavano il matrimonio con qualche ricastra. Nel backstage di tutto questo c'era un grande disprezzo per la Francia, da parte degli Stati Uniti soprattutto, che quando imbarcavano i loro passeggeri sui transatlantici in rotta verso la costa, che allora era già azzurra ma non si chiamava ancora così, dicevano: non mettete piede in spiaggia, per carità, perché il bagno in mare in Francia è una perversione italiana. Là i vostri bambini prenderanno il colera, voi morirete per colpa di zanzare francesi letali, mangerete solo carne di capra, insomma una pubblicità negativissima. Beh, chiudo questo fotogramma aprendone improvvisamente un altro che fa un balzo di 15 anni. Fotogramma Antibes, vicino al palazzo dei Grimaldi, ci sono Picasso, Matisse, De Chirico, che disegnano sui cartoncini delle meravigliose scenografie per balletti russi per i quali hanno composto le musiche apposta Debussy e il russo, Johnny, aiutami, Stravinsky. Debussy e Stravinsky. Quindi immaginatevi che che mazzetto di artisti straordinari.
Sì, non ce n'è neanche Amadeus degli ospiti così, cioè, quindi ha superato Amadeus alla grande. Tra l'altro questa cosa di Cole Porter che faceva il DJ sostanzialmente è decisamente intrigante. Alberto, un aspetto di Brassens che non viene preso in considerazione spesso è che non solo aveva delle canzoni con dei bei testi, ma aveva anche delle belle musiche. Fatto sta che esistono più di una incisione delle musiche di Brassens. Questo è un aspetto che viene ingiustamente trascurato.
Sì, sì, certo, Brassens è minimalista, in ogni cosa lui teneva la sua musica un po' nascosta, no? Diceva che non doveva superare la forza del testo, ma agli inizi degli anni 50 Brassens viene proprio grazie ad alcuni jazzisti, la sua stazione musicale, la sua musica è come le sue parole, cioè Brassens scrive delle storie, delle favole, no? Tra reale e irreale, e dal punto di vista del testo c'è un inizio accattivante, una storia che si svolge e un finale decisamente quasi sempre spiazzante. Questo è il suo modo di scrittura. Fra l'altro ogni strofa in sé ha la stessa dinamica, cioè inizio, sviluppo e chiusa, e la complicazione per la semplicità. Questo per quanto riguarda la musica, la sua estrazione musicale sono la musica popolare e il jazz, appunto lo swing, il jazz americano dei primi anni 50 di Duke Ellington e il jazz manouche di Django Reinhardt. Infatti il suo modo di suonare la chitarra è fatto, lui compone, prima compone la musica, poi il testo. E è un modo difficile perché non compone la chitarra, ma solitamente, insomma in generale, su un armonium, un pianoforte che ha imparato come autodidatta, con dei cambi di accordi velocissimi, e anche lì è la complicazione per la semplicità. Tu ascolti una musica che apparentemente, una melodia apparentemente semplice, è difficilissima da eseguire. E gli stessi chitarristi fanno molta fatica perché l'impostazione è fatta per pianoforte, e trasferire le suggestioni musicali dalla tastiera del pianoforte a un manico di chitarra può essere difficoltoso. Questo per dire, l'implicazione è quella, quindi un grande attaccamento al jazz, e lui stesso canta un po' come un trombettista, no? Leggermente in ritardo, con un modo di suonare la chitarra tipicamente brassensiano, tant'è che io dico anche nel libro che solitamente, che per quello che io ho arricchito un po' musicalmente la proposta delle mie traduzioni, per quel che valgono e per quel che sono, di qualche orpello, senza assolutamente nuocere alla melodia, conservando la melodia e arricchendola un po' di colore, perché fare Brassens alla Brassens ci si rimette quasi sempre. Morale, perché lui è il suo bassista che lo ha accompagnato fino alla fine, lui è intercettato nel locale di questa Patachou, che lui scriveva canzoni e voleva che le canzoni venissero cantate da altri, propone questo, dice, ma questa intravede in Brassens qualcosa di veramente importante. E dice, ma cantale tu, anche perché gli propone canzoni come Putain de toi, il gorilla, e questa dice, ma non sono propriamente adatte al mio genere, lei era una cantante, no? E dice, ma cantale tu le tue storie, le tue cose, e lui dice, io non so cantare, comunque mi attrezzo. E nell'esibizione in questo locale chiede a Pier Nicolas, che poi è stato il suo bassista, molto popolare nell'ambiente musicale come jazzista, l'ha accompagnato poi fino alla fine, senti, fammi un po' di boom boom dietro e non si sono mollati più ma quel modo di fare musica, certo, è importante, e i jazzisti rubano a Brassens le prime melodie dei primi dischi che pubblicano, e molti lo conoscevano come autore musicale. Come...
sì, ma infatti se non sbaglio il primo a fare una cover strumentale di una canzone di Brassens è stato Sidney Bechet, certo. Cioè mica Clementino,
certo.
Che è quello che è arrivato ad Antibes in pompa magna, c'è arrivato e c'è stato 10 anni, veniva tutte le estati, è venuto per 10 anni, ed è proprio in suo onore che hanno cominciato a fare il Festival del Jazz a Juan Le Pen, Jazz à Juan.
Certo. E quindi per dire che al di là degli innegabili, cioè non è che uno oblia i testi di Brassens, che sono qualcosa veramente di suggestivo, ma l'idea anche di suggerire canzoni, per Brassens la musica era importantissima, dice, ma la mia musica, perché una canzone è fatta di parole e la musica dà alle parole un'altra magia, un altro suono, no? È un fuoco d'artificio che parte, no? Dice, se si condivide bene succede l'incantesimo di altrimenti la festa non si fa, ma certo. Dice, fa niente.
Torniamo al romanzo di Laura, è un romanzo corale che non racconta solo i personaggi di cui viene raccontata la storia, ma anche gli ambienti che le attraversano. Vabbè, chi ascolta Radio Popolare sa che il sottoscritto è un fissato con le geografie, ne approfitto del fatto che Laura ha la stessa malattia. Abbiamo accennato prima ad Antibes, che non è l'unica località che troviamo, perché cerchiamo di non spoilerare niente, però la storia raccontata nel romanzo coinvolge, diciamo, almeno tre geografie, andando a, cioè, Antibes, ma c'è per esempio anche Marsiglia. Marsiglia è una delle mete dei viaggi organizzati da Radio Popolare, però ovviamente la Marsiglia che racconti tu è una Marsiglia tra gli anni, me l'ho appuntato, tra il 1906 e il 1921. Com'era la Marsiglia di quegli anni?
Beh, essenzialmente all'inizio è la Marsiglia della Canebiea. Brutta, povera, quartieri di miseria, anche pericolosi, dove è ambientato il flashback della storia di un personaggio importante che è Liz. A questo punto tu hai parlato di spoiler, posso dire che Alberto mi ha spoilerato l'inizio? Alberto, involontariamente, ma l'hai fatto. Tu hai fatto come prima canzone la cattiva reputazione. E io ti volevo sorprendere dicendoti che il mio romanzo parte con un triangolo paradossale. Due vertici del triangolo sono una coppia, Liz e Pierre. Lei è la cattiva reputazione e lui è il modesto. Quindi
che sono due titoli brassensiani, fra l'altro.
Me l'hai bruciato. Metà. No, non è vero.
No, lo sapevo, l'ho fatto apposta, ovviamente, per creare un po' di
imbarazzo. No, dicevamo appunto di Marsiglia.
Sì, sì. No, Marsiglia è una Marsiglia tragica che fa da sfondo alla storia misera, piena di dolore e di soprusi, di questa ragazzina che arriverà ad Antibes a vivere un altro fatto molto duro. E diciamo che il flashback, senza bisogno di giustificare, perché non è un libro dove si accenna né a colpe né a giustificazioni, però ti conduce a capire di più perché si comporta così. Ed è una Marsiglia contrapposta alla Spagna, che è un altro flashback in un ambiente povero.
È la terza geografia che entra nel romanzo.
Esatto. La Spagna è rappresentata dall'Andalusia, da vicino a Oviedo e anche dal nord, ed è la storia di un'altra ragazzina, Milagros, che ha apparentemente un inizio parallelo di miseria, di violenza, anche fisica, brutale, ma che darà una risoluzione rispetto a Liz diametralmente opposta al suo essere donna, al suo accogliere il proprio passato e al suo saperlo, anche senza conoscenze, elaborare.
Senti, ti faccio ancora una domanda e poi chiedo ad Alberto magari se ci regala un'altra canzone. Sembra che nel raccontare le storie delle persone di cui parli, l'aspetto che più ti interessa è quello che nasce durante oppure dopo un incontro. Ti interessa molto di più che raccontare la vita di un protagonista attraverso la cronologia. Ti intrigano gli incontri tra storie diverse, no? È questo quello che proprio ti fa scattare.
Sì, sì, io devo dire che quando scrivo, che io scriva di viaggi, racconti sulla follia, un romanzo, storie per i bambini persino, io scrivo storie incrociate. Forse perché questo è stato il mio modo di viaggiare, l'incontrare. E questo è il mio modo di vivere. E quindi non riesco a scrivere se non così. Qui ci sono storie incrociate, soprattutto di 5 donne, ma con moltissimi personaggi attorno e anche con scene corali che non si limitano a un incontro a due, ma è sempre l'incontro di almeno di un personaggio con il luogo che ha intorno. Questo mi affascina e mi interessa, non mi importa tanto la storia di una persona quanto questa relazione.
Alberto, ci regali...
A proposito di relazioni e a proposito di una bella fissa brassensiana per evitare appunto banalità o non so cos'altro, Brassens ama i poeti, lui infatti pensate, a un certo punto dice tentava la strada della poesia, però dice no, non ce la faccio, cioè, non raggiungerò mai dei livelli accettabili, forse mi posso ingegnare per fare delle discrete canzonette. E poi è uscito appunto quello che è questo per dire. Amando molto i poeti, Le Passanti per esempio, una poesia, lui trova questo libello su una bancarella, grande consumatore di libri, di poesia, diceva ironicamente, penso di aver letto qualche biblioteca, ero un accanito frequentatore delle biblioteche. E quindi la canzone a proposito di incontri, no? degli incontri fugaci, una canzone stupenda, la poesia di Paul Fort, che Brassens ovviamente adatta a canzone, e racconta di questi amori fugaci, no? Gli amori di un giorno, che dove consumati di fretta, magari in un albergo che sa che odora di catrame, no? Cioè, quindi sono delle immagini fantastiche, e dove insomma, i commiati sono degli addii, dove si vivono le stesse dinamiche degli amori, quelli eterni, no? Nel loro piccolo, in miniatura, si vivono queste dimensioni. E io non amo commentare le canzoni, figurati quelle di altri, no? Non, chi spiega le sue canzoni non dovrebbe mai farlo, perché vuol dire che non arriva a qualcosa, cioè, vuol dire che forse doveva dedicarsi meglio a strutturare la canzone. Ci ho detto, mi interessava parlare del connubio tra poesia. Non di rado questo succede in Brassens, l'adattare una poesia e rivestirla di una melodia straordinaria. Il titolo originale, il poema di Paul Fort, lunghissimo, stupendo, è L'Amour Marin. Il titolo della canzone di Brassens è La Marine, che tradotto in italiano la marina diventava brutta, perché io ho mutuato un po' una frase del tedesco, gli amori di un giorno, invece la mia versione in italiano che io vi farei ascoltare.
Alberto Patrucco.
Negli amori lunghi un giorno ritroviamo di sfuggita ogni gioia, ogni contorno degli amori di una vita. Questo tocca ai marinai e a tutti i nostri amori, ci si abborda rapidi e vai, ci si ama da peccatori. E le gioie e i dolori, le bugie, la faccia scura, tutto c'è dei grandi amori dentro i nostri in miniatura. Si sorride, ci baciamo, un po' persi, un po' spavaldi, con ardore ci tocchiamo. Cuori freddi e corpi caldi, si fa tanto in un sol giorno, e anche il tempo ci appartiene, più di tre in un sol giorno, bene, non bene, sto bene, nella stanza un odore di amor dolce, di catrame che ci dà gioia nel cuore, ma anche la pena è un legame, non siamo lì a guardarci intorno, ma si pensa mentre amiamo che domani farà giorno, brutta storia, ce ne andiamo, questo tocca ai marinai, è alla lei che ci ha un sorriso, ci si apporta e già sai che non sarà il paradiso, e si va, siamo già andati per non dare tempo al tempo, per riempirlo di peccati, ma non basta nel frattempo, ogni gioia, ogni contorno degli amori di una vita, negli amori lunghi un giorno, sono lì ma di sfuggita. Negli amori lunghi un giorno ritroviamo di sfuggita ogni gioia, ogni contorno degli amori di una vita, ogni gioia, ogni contorno degli amori di una vita, negli amori lunghi un giorno sono lì ma di sfuggita. Sono lì ma di sfuggita, sono lì ma di sfuggita.
Alberto Patrucco, Radio Popolare, Live Pop, in diretta dall'Auditorium Demetrio Stratos. Stiamo parlando con Laura Magni del suo romanzo Storie Swing intorno a, e a questo punto l'accento tonico,
Fernandez.
E con Alberto Patrucco del suo Abrassens. Laura, prima Alberto parlava della poesia. Nel tuo romanzo, tra i tanti personaggi di fantasia che hai inventato, ce n'è anche invece uno che è un personaggio reale, se non vado errato, e nel suo biglietto da visita, tra scrittore, saggista, drammaturgo, filosofo, giornalista, traduttore, c'è anche il c'è anche poeta, o sbaglio, e mi riferisco a un Nikis.
Ah, non volevo... Kazantzakis.
Esatto.
Ah, sì, 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 certo. No,
come siccome... c'è finito nel...
È vero. Nella casina che ho abitato ad Antibli, proprietà degli affari culturali, e che si affacciava su Placet Kazantzakis, c'era la casa che ha ospitato Nikos Kazantzakis, questo grande personaggio cretese che è stato un grande politico, un grande uomo come prima cosa, che ha scritto, ha tradotto l'Iliade in endecasillabi, in greco, ha scritto poemi. Figurati che quando Camus ha vinto il premio Nobel ha detto: non lo merito, lo meritava Kazantzakis. Quindi è un grande personaggio di esule, di patriota, di poeta, di romanziere. È l'autore di Zorba il Greco, avete presente? Ecco, è uno dei suoi romanzi. È capitato ad Antibes, si è innamorato di Antibes come molti, molti grandi, voglio dire, scrittori, pittori, artisti in genere. Posso dirvi che Antibes è stata una fucina di arte, come lo è stata la New York durante il nazismo, quando tutti, soprattutto i figurativi, si sono trasferiti a New York per sfuggire al nazismo. E lì si è creato un clima particolare, ossigenato, che era un concime per tutti quelli che arrivavano. Ad Antibes è successo lo stesso. Nikos è stato attratto da questa atmosfera, e lui diceva: qui respiro la stessa aria che respiro nella mia Creta. In realtà lui ha girato il mondo, anzi ad Antibes aveva progettato un viaggio in Cina e in Giappone e aveva progettato di tornare ad Antibes per finire lì i suoi anni. In realtà da quel viaggio non è più tornato.
Ecco, facevi prima riferimento a una cosa che volevo chiederti quando hai detto quando mi sono fermata ad Antibes. Allora, ci sono tanti modi per viaggiare. C'è il mordi e fuggi, che magari ti consente di fare in una settimana il giro intero del Brasile, e invece quello di fermarsi per delle settimane, se non per dei mesi, in una certa località. Tra le due mi sembra di avere capito che tu sposi la seconda. Nel caso di Antibes, com'è che ti sei fermata ad Antibes per un tot? Quanto?
Mi sono fermata per 6 mesi perché il comune di Antibes Juan-les-Pins mi ha dato un premio per la qualità delle mie opere letterarie e mi ha invitato a vivere in questa casina storica, microscopica e meravigliosa, fatta di pietra, su un impervio giardinetto mediterraneo che faceva parte della casina, con una cucina nella torretta che coincideva con una torretta di 1,5 metri di diametro, con una terrazza che guardava il mare, un po' più lontano, però non molto, e il faro di Cap d'Antibes. A quel punto è scattata una magia, perché io devo dire che c'è scritto su una delle mie club, non mi ricordo se Roma o New York, qualcuno ha scritto, forse Johnny, di me: lei arriva in un posto, affitta una casa e comincia a conoscere gente. Solo quando il prestinaio le chiede: sa che pane vuole, il barman le chiede il solito, e la tintoria sa se vuole le camicie piegate o stirate, solo allora lei accende il computer e soprattutto la notte comincia tic 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 tic, e io comincio a scrivere così.
Laura Magni. Alberto, Fabrizio De André, un altro tra i tanti che amava Brassens, diceva di aver preferito non avvicinarlo per timore di delusioni. Se tu avessi potuto incontrarlo, avresti fatto come De André, oppure l'avresti incontrato e come...
No, io ci avrei parlato volentieri, anche perché è uno dei rari artisti che corrisponde, cioè quello che scrive e quello che è. Cioè, sai, a volte c'è questo dualismo, ma come, quello predica di fare poi, eccetera. Brassens è un esempio, ma non di coerenza stupida, perché la coerenza non è di per sé un valore, però è autentico. Brassens è quella roba lì, è un buono d'animo, uno che credo che, poi per chi ho sentito storie di chi l'ha conosciuto, assolutamente è come uno se lo può aspettare. A mio avviso non ci sarebbero state delusioni, a meno che di non essere tu fuori posto, questo è un altro discorso, ma lui era assolutamente a posto.
Enzo lo conosceva, no? Lo conosceva bene, non te lo sei fatto presentare?
No, non lo so.
No?
Enzo,
Enzo Gentile, scusate.
Salutiamo, che
lo salutiamo,
all'ascolto.
Amico comune a tutti e tre?
Esatto, non so se non gli ho chiesto questo, non glielo ho chiesto.
Senti, stiamo vivendo purtroppo, come sappiamo, un periodo drammatico per quanto riguarda le guerre. Ce ne sono tante, spesso non se ne parla neanche. Dalla Palestina all'Ucraina, in Africa, ce ne sono veramente tante. Ecco, uno dei temi ricorrenti, e nel tuo libro ovviamente viene evidenziato, è il modo di approcciarsi di Brassens contro questa follia che è la guerra.
Che è la guerra, sì, è un antimilitarista non violento, è un antimilitarista ma fermamente convinto, al punto che in talune sue canzoni ricorre questo tema, ovviamente talvolta sorretto dall'ironia, talvolta un po' meno dall'ironia, ma dall'idea di manifestare un concetto basilare, che era questo, che strano per uno come lui che non si è mai ripetuto, il concetto dice: Nessuna vita vale una morte. Ecco, questo è il concetto che ripete in una canzone che gli è costata molto dal punto di vista della popolarità, o quantomeno ha creato molti dissapori, che era Les Deux Oncles, questi due zii. Certo, forse il periodo non è stato più dei più propizi, perché a ridosso della fine della prima guerra lui scrive una canzone che sono i due zii, uno che stava con gli inglesi e l'altro che stava con i tedeschi, no? E dice: sono morti tutti e due, io stavo sulle mie e sono vivo ancora. Quindi questo è l'esordio, no? di una canzone molto provocatoria. Dice: caspita, senza, ben lungi dall'equiparare, lui poi aveva avuto delle disavventure molto, lui è uno che era ricercato, che scappa dal campo, cioè è disertore, perché si rifiuta di imbracciare, quando servivano braccia per lei, il patto tra Francia e Germania lo destinano in un campo di lavoro, perché lui il servizio militare assolutamente non vuole farlo, e da lì prende, scappa ed è ricercato dalla polizia. E lì poi dice: dove vivo modestamente godo di pessima reputazione, perché ha tutta la ragione per poterlo dire. Quindi un antimilitarista conviene, e ripete questi due concetti in questa canzone, in Morire per delle idee, dove c'è praticamente quasi lo stesso concetto: nessuna idea può valere una morte, quale che sia la idea. E niente, questo è un modo che me lo rende molto, in un mondo dove c'è più di 50, a parte le due macro,
ce ne sono
più
tante.
Di 50 nel mondo, ed è un'economia. L'economia si regge sulla guerra, da qui probabilmente la derivazione del termine chiaramente onomatopeico di boom economico, perché è l'economia che si regge.
Stasera, ci ho fatto caso, stiamo casualmente parlando di due libri farciti, nel senso che il tuo è un libro con CD. Volendo, nel senso che ha compendio, sono autonome ma che si compendiano.
No, io c'ho questo, scusa l'interruzione.
No.
Io, a differenza di molti colleghi che sono molto solerti nel cambiare i titoli delle cose che fanno e poi fanno sempre le stesse cose, io, che appunto con una strategia commerciale assolutamente inesistente e inattendibile, faccio l'inverno. Io mi affeziono a un titolo, cambio il contenuto, ma propongo sempre quel titolo. A Brassens, questo abbraccio a questo monumento della canzone d'autore, talvolta un po' nascosto, obbligato, poi quando comincio a citare le canzoni un po' meno, però io dico: caspita, è stato l'antesignano, il padre di un certo modo di fare canzone, che fra l'altro canzoni che restano in piedi per quello che sono, non hanno scadenza, no? Un po' obliato. Dice, da prima è nato il libro a Brassens con questo titolo, poi ho detto: perché faccio uno spettacolo teatrale a Brassens, fra l'altro colgo l'occasione, cioè io detesto promuovermi come Brassens.
Vai tranquillo.
Cioè, però il 16 marzo sarò al Teatro Filodrammatici con il contributo anche di Mauro Pagani, che mi parlerà del suo modo di intendere la canzone, con questo A Brassens, che è il titolo di uno spettacolo che non è un tributo a Brassens. Detesto i tributi, anche perché spesso sul tributo sono gli scomparsi che fanno l'omaggio a chi li canta, perché se no non se li filerebbe nessuno, non viceversa. Ma è un sincero atto d'amore, quello sì, nei confronti di una personalità del genere. E poi è nato anche un CD con questa storia, e anche lì a Brassens.
No, da qui nasceva però, la cosa della farcitura.
Però io c'ho anche un altro, io c'ho un sesto senso da sempre per l'intempestività. Io da sempre, da quando ho iniziato, mi sono sempre trovato al momento giusto nel posto sbagliato e al momento sbagliato nel posto giusto.
Parli
e
anche di stasera?
Però ho detto: non è casuale, secondo me è strategia, è una mia strategia.
Una tua strategia. No, Laura, invece la farcitura del tuo libro è un po' anche una caratteristica dei prodotti della Morellini, la casa editrice.
Sì, ma adesso si è estesa a molte case editrici,
sì. Che è quella di, ricordiamolo,
è un extended book online, si vede inquadrando il QR code qua sul retro di copertina, ed è praticamente una piccola raccolta di scritti laterali che fanno il punto su alcuni aspetti che partono dal romanzo. Nel mio caso io ho scritto un pezzo però divertente sulla geografia del posto, anche dell'entroterra, che è molto simpatico, la storia della Costa Azzurra, e tra tutti questi pezzi c'è l'intervista ad Enzo Gentile che racconta la storia dello swing. C'è un altro breve pezzettino di un altro amico mio che si chiama Bruce Reburn e per 20 anni ha diretto gli archivi del jazz all'Università di New Orleans e che in maniera lapidaria ha sottolineato un concetto già espresso da Enzo, e lui mi ha scritto: quando tu ascolti un pezzo jazz, se non senti tutto il corpo che ha voglia di muoversi, di alzarsi e di ballare liberamente, non è swing. Ecco, ci sono questi pezzi, c'è anche una raccolta, mi pare una dozzina, una quindicina di bellissime foto in bianco e nero che un mio amico fotografo di Cesena, si chiama Graziano Bartolini, ha fatto, è venuto a trovarmi in Costa Azzurra e in parte ad Antibes e in parte a Milano abbiamo montato una specie di piccola scenografia come se fossero foto d'epoca di storia swing, che sono tutte raccolte qua.
Ecco, a proposito di swing, il tuo processo di scrittura ha un ritmo di scrittura più swing o più lineare?
No, assolutamente, è dovuto al titolo, la mia risposta spiega il titolo. Si chiama Storia Swing proprio perché in questo caso ho associato lo swing a quel passare da uno strumento all'altro, da un'accelerazione a un ritardo, a una sospensione, a una ripresa, che è tipica della mia scrittura. Cioè io passo da un ambiente a un altro, però in maniera che se leggerete il libro non vi depisterà, vedrete, perché il libro è diviso in 4 parti, la seconda è tutta su Marsiglia, la terza è tutta sulla Spagna, la prima e la quarta che raccolgono, tirano le fila, si incrociano un pochino, ma come spero di fare, come in uno swing, dove nonostante le divagazioni dal tema principale, poi si torna e si capisce il filo che c'è sotto.
Alberto, lo accennavi anche tu prima, no? I testi di Brassens, direi quasi sempre, non hanno mai riferimenti temporali, e probabilmente questo è l'aspetto che rende queste canzoni sempre attuali.
Sì, questo è una prerogativa come proprio brassensiana di scrittura, una scrittura che è molto elaborata, come dicevo, è elaborata ma arriva direttamente, ecco, non si sente per niente la scuola e tutti le sue fisime, i suoi rigori di metrica, di rime, di schemi, non si sente. È uno che è in grado di fare una canzone con 4 sillabe, che anche per un francese è difficilissimo, dall'inizio alla fine, e dove non senti la scuola, ma senti, sei rapito dalla storia, dal suo modo di fare poesia. I riferimenti temporali non ci sono. Dice, la mia barca andrà sempre a vela, no? La mia luce sarà sempre fornita da una candela, da un lampione, non una lampadina, cioè un computer non entrerà mai nelle mie storie. Che senso poetico può avere un computer?
Ecco, c'è un altro aspetto che ti chiedo conferma, caratterizza un po' le composizioni di Brassens, è che i suoi personaggi non cercano rivendicazioni nei riguardi di un destino che non li ama, sostanzialmente vivono e basta, senza eccessive speranze, a volte con rabbia, altre volte con dolore, sempre con ironia, ma hanno un po' questa caratteristica comune ai personaggi.
Le sue storie sono popolate di queste personalità, solitamente ai margini, dove lui appunto regala, oltre la sua, che sarebbe, non so, pelosa solidarietà, però regala poesia e dà poeticità alle storie che racconta, anche le più le più crude. E c'è questa gioia di mescolare i linguaggi, un'altra componente, e quindi le tinte poetiche di Brassens, che sono il linguaggio altissimo e il linguaggio gergale, no? Ne parlavamo prima con Laura, eccetera, di questo modo di intendere. E nelle traduzioni, perché poi il discorso sulle traduzioni è un po' difficoltoso, perché per quanto uno ci si dedichi, per quanto uno ci possa mettere attenzione, figurati, e rigore, dal momento che si tratta della materia di un altro, magari non sempre riesci a... però bisogna tenere bene presente queste due anime, perché solitamente si è spinti a prenderne o una, quella poetica, o l'altra, quella gergale, quindi scadere un po' di gusto. E invece Brassens è proprio l'insieme di queste due, e ha un modo di scrittura veramente che io non riscontro in nessun altro. E in più, altro dono straordinario è l'elemento ironico, l'ironia che aleggia in ogni sua canzone, quale sia il tema, anche il più turpe, il più, c'è sempre un'ironia, talvolta velata, talvolta manifesta, ma c'è sempre questa componente. Quindi è un intreccio di emozioni che fanno di questi testi, appunto, che bisogna stare attenti a maneggiarli, e taluni non riesci proprio a tradurli, proprio vuoi per le difficoltà della lingua e vuoi proprio per le tematiche che sono.
A proposito di intrecci, Laura, anche per quanto riguarda i personaggi del tuo romanzo, troviamo storie che riguardano personaggi che appartengono alla alta borghesia, diciamo, e invece persone che arrivano da ceti più popolari, con storie anche drammatiche. Io sto sempre cercando di fare lo slalom e di non spoilerare niente. Beh, ma ci sono mondi anche socialmente diversi.
Hai fatto bene a dirlo, perché la copertina rappresenta, è ambientata nel prologo, che occupa le prime 8 pagine, ma poi ci sono dolori, tragedie, drammi, che però sono, insomma, sono la vita, via. Non riesco alla fine a dissociarle più di tanto. E anche Liz, che è questa protagonista della tua cattiva della tua cattiva reputazione, è un personaggio tragico, in realtà che ti crea anche divertimento, perché è talmente spostata, vive in un mondo talmente suo. Mia figlia la ama molto. è proprio una donna che trascina con sé ad Antibes, che è un posticino piccolo, era un posticino poi, no, prima dell'avvento del turismo, della Costa Azzurra in quanto tale, proprio un posto molto delimitato dai rampart, e lei trascina con sé pettegolezzi, pruderi, sogni, incubi. C'è per esempio, questo mi piacerebbe che Brassens ci avesse scritto su un pezzettino, un pezzo di canzone, su questo branetto mio, c'è un ragazzino che fa parte di un gruppo di ragazzi che parlano di questo personaggio che attira pettegolezzi e attenzione, Liz. Si sa che lei ha un amante, ma non si sa chi sia. E allora i ragazzi fanno congetture. Fernandez rifiuta di fornire particolari, e c'è un ragazzino che attraverso una serie di dettagli si convince che sia sua madre e dà i numeri. Allora segue la madre, la tampina, poi si autoconvince che non è vero e allora si fornisce prove per discolparla, e c'è tutto questo gioco degli equivoci a specchio. Mi piacerebbe che fosse il testo di una delle tue canzoni.
Ecco, il romanzo di Laura ha sempre questi incroci. Dopo siamo arrivati ormai al capolinea e chiedo ad Alberto magari di preparare un'ultima canzone con cui andiamo a chiudere. C'è anche questo modo diverso delle protagoniste di reagire alle, per esempio, alle violenze anche drammatiche che hanno subito, e questo però ve lo lascio leggere nel romanzo. Sinteticamente, un'ultima domanda ad Alberto, legato al abbiamo aperto con una sorta di prologo, no? Cioè, hai fatto una canzone e un'introduzione in cui hai detto tante cose di Brassens, giusto per non fare solo dei santini. Brassens e le donne, l'hai citato nel tuo prologo, no al matrimonio, case separate, alle donne con cui aveva una relazione non diceva ti amo ma non mi dispiace per niente. Che cos'era? Un furbo? Un orso? Un petit peu misogino?
No, assolutamente. La misoginia di Brassens, allora non so se allora si poteva definire, però secondo me è stato un protofemminista. Assolutamente la donna vince sempre, anche nelle canzoni. Però se una donna fa dispetto, è dispettosa e dice no, questo bisogna, è proprio trattata alla pari, ma vince sempre. No, una canzone come Penelope l'ha scritta solo Brassens.
Solo Brassens. Allora. Io ringrazio i nostri ospiti, Laura Magni e Alberto Patrucco. Ricordo che avete qualche libro eventualmente per un firmacopie perché qui in sala. Per chi ci ascolta da casa, vi invitiamo, visto che già vi siete persi questa serata, alle prossime. Giovedì prossimo c'è un Disma Pestalozza in versione antropologo, che fa solo paura a dirlo, ma però pare che sia molto interessante. La settimana dopo una serata dedicata a Nina Simone. E quella dopo ci sarà Alessandro Robecchi che viene a parlarci del suo ultimo romanzo. Questi prossimi appuntamenti per i giovedì. Grazie ancora a Laura e ad Alberto, che Alberto Patrucco ha aperto e gli chiediamo anche di chiudere.
Ecco, con questo testo che J'ai rendez-vous avec vous, qui esce tutto l'animo libertario, lo spirito ribelle di Brassens, dove si inimica ogni contatto col sociale, cioè un padrone di casa, un ristoratore, un bancario, addirittura l'astro solare, pur di non rinunciare all'appuntamento con la sua bella. E sembra una canzone innocua, invece è piena, c'è una canzonetta innocente, breve, ma incisiva. E viene fuori tutto il suo ho appuntamento con te, sentito bene. Sua Altezza l'astro solare, che non ammiro granché, mi lascia al buio, sì, ma che importa a me, ho appuntamento con te. La luce che amo guardare sono i tuoi occhi per me, d'altro non voglio parlare, ho appuntamento con te. Chi mi dà dove abitare dice che rompo per tre, mi toglie il tetto, sì, ma che importa a me, ho appuntamento con te. La casa che amo abitare è la tua gonna per me, d'altro non voglio parlare, ho appuntamento con te. Chi mi dà e fa da mangiare dice che rompo per tre, mi toglie il pasto, sì, ma che importa a me, ho appuntamento con te. Il piatto che amo mangiare sono le tue labbra per me, d'altro non voglio parlare, ho appuntamento con te. Ingrassare dice che non dorme, mi dona, ma che importa a me, ho appuntamento con te. Il lusso che amo sfoggiare è il tuo cuore per me. D'altro non voglio parlare, ho appuntamento con te.